Sarebbe bello però a cantare l'inno e anche le sciarpe, tutto insieme, sarebbe un fantastico. Ci potremmo presentare così a Baku, che ne pensi?
Sarebbe una grande esclusiva e soprattutto una gioia per occhi e orecchie del CT dell'Azerbaigian, Gianni De Biasi. Ciao mister.
Ciao Gianni, ciao, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao Nick, buonasera a tutti.
Come te la immagini questa scena, benvenuti e Ceccarini con le sciarpe a cantare l'inno dell'Azerbaigian, insomma tutto molto bello.
Fantastici, sì. Vedo lì nel corso davanti al Marcasco che venite avanti con la bandiera e tutti dietro di voi che mi seguono, dico chi sono questi due
esauditi. Il rischio che ci portino via direttamente e ci arrestino, secondo te a quanto è quotato, ecco, francamente?
È abbastanza alto il rischio è abbastanza... sulla quota non lo so perché non mi intendo di queste cose.
Caro mister, allora innanzitutto facciamo un po' il punto della situazione dopo che ci eravamo sentiti qualche mese fa. Come è proseguito il tuo lavoro, il lavoro dello staff in vista poi dei prossimi impegni della nazionale?
Diciamo, il lavoro prosegue, il lavoro non manca, c'è tanto da fare, c'è la necessità di crescere in fretta, anche se purtroppo siamo limitati dal fatto che tutti i miei giocatori giocano in Azerbaigian e quindi non c'è una grande esperienza a livello internazionale, però conto sulla voglia di crescere e di mettersi alla prova.
I prossimi impegni quali sono? Cioè, qual è
che... il 27 alleneremo la Turchia che si prepara per il debutto l'11 contro l'Italia, e poi giocheremo contro la Bielorussia in amichevole e poi un altro amichevole con la Moldavia. E praticamente chiudiamo questa parte qui, questa stagione, poi riprenderemo con settembre quando inizieranno le partite di qualificazione per Qatar 2020.
Gianni, una curiosità, nel momento in cui si allena una nazionale che comunque ha ampi margini di miglioramento, per un commissario tecnico, quali, diciamo così, quali giudizi cambiano nell'affrontare, nel vedere la prestazione della propria squadra, nell'affrontare comunque una nazionale importante, ambiziosa come la Turchia, rispetto magari a nazionali che hanno o un ranking simile o un livello di partenza simile rispetto in questo caso all'Azerbaigian?
Ma è sicuramente un test probante che per noi, mi correggo, era 2022 ovviamente, non 2020, mm-hmm. passato, Qatar. Volevo dire, è chiaro che quando hai un test importante, perché la Turchia secondo me è una squadra che è in crescita, poi ha tanti giocatori che giocano fuori dalla nazione, che giocano in Germania, in Italia, in tantissime squadre, e al tempo stesso giocatori del Galatasaray, del Basaksehir, di tutte queste squadre qui, fanno le riserve, Besiktas e quant'altro, Fenerbahce, sono quelli tutti riserve, tutti gli altri giocano in giro per l'Europa e quindi hanno possibilità di fare esperienza, crescono tantissimo e portano questa loro crescita, questo loro know-how acquisito fuori dentro la nazione e hanno sicuramente risultati interessanti, stanno scalando tantissimo. Io quello che posso dire è che è una squadra che deve essere presa con le pinze dall'Italia nella partita d'esordio. Mi auguro che riusciremo a fare una grande prestazione, però non sarà una partita semplicissima.
Vedrai, Mancini ti chiederà qualche consiglio, dopo che l'avrà affrontata, qualche telefonatina ci sarà, magari gli darai qualche dritta.
Anche più di qualcuno, se serve, ma credo che lui abbia uno staff di osservatori che possono seguire con grande interesse e con qualità le prestazioni degli avversari.
Ecco Gianni, velocemente, proprio visto che parlavi dell'Italia che affronterà il primo match nell'Europeo, la Turchia, le tue sensazioni su questo Europeo azzurro quali possono essere? Cioè quali sono oggi, a un mese di distanza?
Secondo me sensazioni buone, perché abbiamo secondo me una nazionale di buona qualità, con giusto mix di esperienze e di gioventù, c'è solo la necessità di tenere a bada quelle che possono essere un po' le tensioni che possono crescere alla vigilia del torneo, perché ci sono parecchie aspettative. La nazionale italiana è imbattuta da un sacco di tempo e vuole candidarsi come una delle squadre da battere in questo torneo. Credo che abbia tutte le carte in regola per poterlo fare. Poi è chiaro che ci sono squadre che hanno qualità altrettanta, forse anche di più alcune, però c'è da capire in quel momento lì chi arriva nella condizione migliore, sia mentale che quella fisica.
Gianni, voglio arrivare ad un argomento che può riguardare anche l'Azerbaigian, però partendo da lontano. Innanzitutto vorrei un tuo parere sul progetto Superliga. di per sé cosa hai pensato quando hai letto il comunicato, al netto diciamo di quello che poi è stata l'evoluzione insomma di un progetto che è nato e poi si è interrotto bruscamente dopo 48 ore?
Ho capito che c'è sotto sotto la, la voglia di portare ulteriori entrate nella, nelle casse dei grandi club, a, a danno sicuramente di, dei club più piccoli, perché non credo che la cascata si riversi giù qualcosa se, se fosse andato in porto la, la, la Superlega. Io credo che tutto sommato sia un progetto che può essere ripreso in mano nei prossimi anni, ma sempre sotto la, 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 la vigilanza della FIFA e della UEFA, e che tante cose possono essere sicuramente migliorate, anche la formula del, della Champions League può essere migliorata, può essere incrementata, implementata per poter avere sempre più risorse da, da poter dividere per i club. Però quello che più conta oggi, secondo me, capisco la smania e la corsa al, agli armamenti, tra virgolette, sì, prendendo giocatori a destra e a sinistra, però se non poniamo un limite, anche se capisco che c'è la difficoltà, se non mettiamo un limite andiamo a farci del male tutti insieme, perché non so quanto questo, questo sistema possa reggersi avendo la necessità di alimentarsi così tanto a livello finanziario.
La domanda intermedia poi è, in un contesto in cui ovviamente anche da un punto di vista europeo diciamo c'è bisogno di innalzare il livello, io ti chiedo Gian, anche per la tua esperienza internazionale non solo in Azerbaigian, alcune zone dell'Europa hanno così palesato la possibilità, l'idea magari di fare dei campionati nazionali raggruppati, può essere ad esempio, che ne so, Belgio e Olanda insieme, magari un campionato scandinavo d'elite, ecco, questa idea potrebbe innalzare il livello dei paesi europei che magari non sono dei top 5 di cui parliamo sempre?
Questo sì, credo che possa rendere dal punto di vista della competizione stessa e nel livello di crescita e di esperienza di interscambio proprio tra, possa essere un modello da poter seguire. È chiaro che deve essere una cosa studiata in maniera precisa da, che ne so, come dicevi tu, da Belgio e Olanda, che possono avere magari la possibilità di fare un campionato più interessante, dare magari qualche stimolo in più anche ai giocatori, perché sennò se vincono sempre le stesse Ajax o Feyenoord, sia difficile poi che ci si possa appassionare. In Italia secondo me è diverso, perché abbiamo un campionato competitivo, quest'anno l'abbiamo dimostrato ampiamente, perché a tutt'oggi non sappiamo chi saranno le squadre che parteciperanno alla Champions il prossimo anno, sappiamo due che retrocedono, ma altre l'altra è una lotta all'ultimo sangue. Io credo sia veramente il campionato tra i più equilibrati degli ultimi anni qui in Italia.
E arrivo all'Azerbaigian, Gianni, chiedendoti, in un paese che comunque ha una evidente forte spinta anche economica, non solo e soltanto nel calcio, ma insomma un po' in generale nella volontà anche di far emergere questo stato su più fronti, ti chiedo in un certo senso però l'assenza anche di una storia calcistica di livello, un campionato di livello, quanto può rallentare, ecco, il percorso di crescita di uno stato, di una nazionale da un punto di vista calcistico?
Ah, diciamo che prima del 91, quando c'era la possibilità ancora di giocare nel campionato russo per l'Azerbaigian, questo sicuramente era un aspetto molto positivo, perché c'era un confronto importante con squadre di livello tecnico superiore a quello che purtroppo oggi troviamo nel nostro campionato. Il nostro campionato è un campionato piccolo con 8 squadre, con ogni squadra può mettere dentro fino a 6 stranieri, obbligatori devono giocare un tot di giocatori azeri e più un under 20 che deve giocare deve essere in campo per tutta la partita. Credo che questo aspetto sicuramente limiti un po' la crescita in generale, perché dai troppi lacci e lacciuoli perché anche i giocatori che devono, visto che sono pochi, anche i giocatori azeri non è che fanno chissà che per farsi scegliere, tanto quelli sono da scegliere. Io credo che se si liberalizzasse, forse è il momento in cui uno prende coscienza che se non si impegna, se non lotta, se non vuole portarsi al livello degli altri, difficilmente può giocare in una squadra del campionato di Serie A, e a quel punto lì probabilmente tutto il movimento potrebbe prendere una crescita.
Gianni,
lo dico a mio discapito, francamente, perché capisci che io gli spagnoli certo. Non li posso far giocare, però capisco anche che in questo modo qua cerchiamo di stimolare quelli che si addormentano sul perché tanto giocano comunque.
Gianni, che finale sarà quella di Champions League? È veramente l'anno del Manchester City dopo tantissimi investimenti, o questo Chelsea zitto zitto può rappresentare veramente una squadra pericolosa per il City?
Pericolosissima, secondo me. Pericolosissima perché c'ha degli elementi di ottimo livello, di grandissimo valore, che possono mettere in difficoltà chiunque, e credo che non sarà una partita dal pronostico scontato. Non lo è mai una finale di Champions, però questa volta ancora più delle altre. Poi il Chelsea è arrivato da una stagione nella quale ha cambiato un allenatore, in 90 giorni poco più Tuchel è riuscito a inserirsi e a trovare la spinta giusta per far decollare i giovani di questa squadra, perché ce ne sono tanti di giovani interessanti, e credo che questo sia il valore aggiunto che può mettere in difficoltà il Manchester City, che è una squadra di grandissima qualità, una squadra stellare, che però nei 90 minuti o 120 che siano può avere delle chance di mettere in difficoltà lo squadrone di Guardiola.
Gianni, come valuti il ritorno di José Mourinho in Italia?
Dio mio, da un punto di vista vostro mediatico, fantastico, perché risveglia sicuramente l'ambiente per certi aspetti, che l'ambiente di Roma ultimamente era alquanto soporifero. Credo che lui sia un comunicatore straordinario e credo anche al tempo stesso che, reduci da questi tre schiaffoni presi ultimamente, anche lui avrà dentro di sé minato un po' quel suo ego che lo ha portato a essere un allenatore vincente in maniera così clamorosa. Io credo che lui sia un motivatore straordinario, non capisco come abbia fatto a non fare risultati con le squadre che aveva, perché io credo che tutto sommato anche l'ultima, il Tottenham, una squadra che potesse dare sicuramente un rendimento diverso, però ragazzi, il calcio è questo e le difficoltà sono tantissime.
Sì, da un allenatore che ritorna prepotentemente alla ribalta in una piazza come Roma, che insomma, dicevamo anche in precedenza, forse l'ultimo allenatore, no, di un certo spessore vincente è stato Capello, ad un altro che oggi si gioca la Champions League e che paradossalmente si è trovato a giocarsi questa Champions League in queste ultime quattro gare e anche a avere un punto di domanda dietro in caso di non riuscita dell'obiettivo. Sto parlando di Stefano Pioli. Certo, il calcio è veramente a volte spietato, no? Perché se tu pensi, Gianni, a quello che ha fatto Pioli dopo il lockdown, a quello che è successo fino a 6-7 domeniche fa, nessuno si sarebbe mai immaginato che il Milan si sarebbe ritrovato, no, a giocare Juve-Milan come la partita della vita.
Nessuno, anche perché il Milan, non dimentichiamo, è stato in testa del campionato per un bel pezzo e poi ha subito questo rallentamento pericoloso, eccessivo, direi, nell'ultima parte della stagione. Ha avuto anche delle difficoltà da gestire, questo ovviamente, assenze importanti, Covid e quant'altro, però credo che questa squadra abbia ancora la possibilità di giocarsi questa chance della Champions. Sarebbe il coronamento di un lavoro, secondo me, fatto da un allenatore serio, capace, secondo me, che stimo tantissimo. Stefano è una persona seria e competente e gli auguro ogni fortuna.
Gianni, scampato pericolo per il Torino, a tuo avviso? Ora la classifica ancora...
Io credo di sì, credo di sì, anche se la classifica non è ancora chiarissima, però credo che ci siano squadre che hanno difficoltà in più. C'è da capire la prossima partita, Benevento-Cagliari, come finirà. Se dovesse essere a favore del Cagliari, Benevento credo sia una delle indiziate numero uno per la classifica.
Quindi io devo tribolare un po' meno?
Tu puoi tribolare un po' meno, anche perché io credo che la Fiorentina abbia, e te lo dicevo fuori dalle interviste quando parliamo in separato sede, per me è una squadra che ha qualità, una squadra che ha... Che è strano che possa essere a quel livello lì, però le cose le conosci solo quando le vivi dall'interno. Credo che qualche problema ci sia, non so di quale natura, però secondo me questa è una squadra che ha buoni elementi, che probabilmente non sta dando il rendimento che potrebbe dare, lo diciamo francamente, al di là dei nomi e quant'altro, però specialmente nei ragazzi di prospettiva giovani, uno tra tutti, la punta, Mauric, è un giocatore che sicuramente che ha grandi qualità. Poi ce ne sono tantissimi altri giocatori. Ho perso un po' di smalto, come si chiama, per il nome sono di
Castrovilli?
Sì, Castrovilli ha perso sicuramente smalto nell'ultimo periodo, però è una cosa che transitoria, credo, perché sia, è un giocatore che ha le qualità per poter riemergere. È una squadra che probabilmente deve essere un po' anche svecchiata da un certo punto di vista, deve essere svecchiata cercando di inserire degli elementi che abbiano personalità, che sappiano che ambiente uscire, specialmente quando c'è il pubblico e non adesso, è un ambiente pesante se le cose non girano per il verso giusto.
Gianni, voglio chiederti, insomma, visto che anche la Serie B è un campionato che negli anni ha sempre saputo offrire degli spunti interessanti per chi ovviamente ha voglia di guardarsi un po' anche alle spalle, non solo e soltanto a superleghe e questioni di puro e crudo vertice, vorrei chiederti insomma di spendere anche due parole per quei piccoli club, piccoli da un punto di vista magari di bacino d'utenza, di disponibilità economica, che sono, ecco, sempre lassù. Penso all'Empoli, penso al Cittadella, che poi alla fine, insomma, quando si parla, no, del calcio più equo, il calcio che viene fatto da chi sa di calcio, poi alla fine bisognerebbe anche citarli questi esempi, no?
Ma sono perfettamente d'accordo con te, guarda, scusami, avevo capito che parlavamo ancora di Serie A, no, parlando di Serie B io credo veramente che ci siano club, uno tra tutti il Cittadella, che a me piace tantissimo, dove ho un sacco di amici.
Qui c'è il fan club, tra l'altro.
Qui siamo mister, ufficiale. Siamo in trincea, sì, per il Cittadella.
Sì, sì, sì. Beh, c'è Benvenuti, che è uno dei più grossi, cioè credo se ci fosse un azionariato popolare, cioè, la quota di maggioranza l'avrebbe Benvenuti sul Cittadella.
Assolutamente.
Su questo non ci sono dubbi.
Bene, sono contento perché condividiamo la stessa cosa. Cittadella è una realtà piccola, tra virgolette, però ben gestita da persone capaci, uno tra tutti Stefano Marchetti, che è il direttore sportivo, che tutti gli anni rinnova sempre con ragazzi giovani, mai con certezze assolute, però questi ragazzi poi riescono a dare un contributo importante, quindi ovvio che il lavoro del tecnico è un lavoro di grossa qualità, e mi auguro che possano. Ne parlavo prima, l'ho sentito un'ora fa esattamente Stefano Marchetti per altri motivi. E io ho detto, spero che quest'anno sia una volta buona, chiude il campionato magari con un botto alla fine, salendo in Serie A, sarebbe veramente una cosa straordinaria. Però, mai dire mai. Poi l'Empoli chiaramente, sì, no, secondo me non è una piccola realtà l'Empoli. L'Empoli è una realtà seria, di una squadra che ha giocato tanti anni in Serie A, che va su e giù, e questo è il motivo che questa è una squadra che poi riesce a mettere in evidenza anche i giocatori di ottimo livello. Quanti giocatori sono usciti da Empoli? Tantissimi, sì. Anche tanti allenatori sono usciti da Empoli, per essere chiaro.
Sì, sì, non c'è dubbio. Tra l'altro oggi allena anche Totò Di Natale alla Carrarese, no? Ha fatto il finale di stagione, quindi anche Di Natale si è aggiunto alla lunga lista, no? di giocatori provenienti dall'Empoli che poi si sono messi anche a fare l'allenatore. Gianni, prima di salutarti e di ringraziarti, ti faccio l'ultima domanda sul tuo futuro, no? Tu ormai, insomma, sei CT, l'Azerbaigian, eccetera, ma c'è un altro sogno nel cassetto che un giorno lontanissimo vorresti coronare ancora, vista, insomma, la tua lunghissima carriera?
Sì, è un bellissimo sogno che vorrei cercare di realizzare, ma lo tengo per me, lo lascio lì nel cassetto e quando sono pronto per realizzarlo magari ne parliamo in privato.
Ah, va bene, no, pensavo volessi venire a condurre con noi la trasmissione, perché questo te lo realizzo subito, quando
siete talmente bravi voi che non voglio abbassare di livello la,
cioè,
la
ci lasci con questa roba in privato del sogno del cassetto di De Biasi che conserveremo
puntini di sospensione
gelosamente
puntini di
per
sospensione
i prossimi mesi.
Mister, grazie mille e
ciao Gianni,
è sempre un piacere parlare con voi,
un abbraccio
a quelli che vi ascoltano e ci ascoltano, ciao
Gianni, grazie a te,
ciao.